Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran chiede riunione di emergenza dell'OCI sul rogo al Corano in Svezia. Profanazione del Corano, Hezbollah invita il mondo islamico a boicottare la Svezia. Territori occupati in migliaia hanno marciato verso la Knesset contro Netanyahu. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 23 luglio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con il mese di Muharram, mese della vittoria del sangue sulla spada. In onore tutto il mese dedicato al terzo imam degli sciiti, Imam Hussein, la pace sia con lui. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha convocato una riunione di emergenza dell'Organizzazione per i Paesi Islamici OCI. Tutto questo per rispondere alla serie di profanazioni di copie del Sacro Corano avvenute da giugno in Svezia, dell'ultimo atto di profanazione. Lo ha detto durante una conversazione telefonica con Hossein Ibrahim Taha, segretario generale dell'OCI. Le parti hanno discusso l'azione oltraggiosa nei confronti dei musulmani di tutto il mondo, la seconda in meno di un mese in Svezia. Il ministro iraniano ha proposto che si tenga quanto prima una riunione ministeriale emergenza e urgente dell'OCI per scambi di opinioni sulla questione, tra paesi islamici ovviamente. Da quanto riferiscono i media, l'Arabia Saudita, che ospita a Jeddah il quartier generale dell'OCI, ha consentito a convocare una riunione d'urgenza. L'OCI è stata fondata nel 1969 e riunisce 55 paesi membri accomunati dall'adesione alla fede islamica. L'Iran ha già dichiarato che non accetterà un nuovo ambasciatore nominato dalla Svezia fino a quando il governo di Stoccolma non deciderà di intraprendere seri provvedimenti contro i responsabili della profanazione nei confronti del sacro libro avvenuto lo scorso 20 luglio davanti alla grande moschea della capitale svedese. Sempre secondo il ministro, il capo della diplomazia iraniana Abdollahian, si tratta di una decisione presa dal presidente Raisi dopo che si è concluso il mandato del vecchio ambasciatore in Iran. Allo stesso modo Teheran non invierà un proprio ambasciatore a Stoccolma. L'azione considerata blasfema dalla legge islamica ha indignato tutto il mondo arabo islamico fino alla Turchia e non solo, creando forti proteste a Baghdad e perfino Papa Francesco ne ha preso le distanze e intervistato dai membri arabi si è detto dispiaciuto e disgustato dal gesto. A incendiare le copie del Corano e le polemiche diplomatiche un rifugiato iracheno residente in Svezia, Salvan Momik, protagonista di un video in cui durante una manifestazione autorizzata dalle autorità svedesi e poi anche sotto la protezione di polizia svedese ha letteralmente calpestato il testo sacro dell'Islam. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, ha dichiarato che il governo svedese ha il dovere di consegnare il criminale che ha bruciato le copie del Corano ai sistemi giudiziari dei paesi islamici. L'insulto al sacro Corano in Svezia è un evento amaro, cospirativo, pericoloso, ha scritto il sommo leader della rivoluzione islamica in un tweet. Tutti gli studiosi musulmani sono concordi nel ritenere che coloro che hanno insultato il sacro Corano meritano la punizione più severa. Sempre secondo la guida suprema iraniana, il governo svedese dovrebbe sapere che sostenendo il criminale che ha bruciato le copie del Corano si è schierato in una battaglia della guerra al mondo islamico. Hanno creato sentimenti di odio nei loro confronti in tutte le nazioni musulmane e in molti dei loro governi, ha concluso. Il leader di Hezbollah ha chiesto ai paesi musulmani di tagliare le loro relazioni diplomatiche ed economiche con la Svezia a causa della profanazione del Sacro Corano in questo paese europeo. Per Sayyed Hassan Nasrallah, i paesi musulmani dovrebbero interrompere le loro relazioni con la Svezia in risposta alla profanazione del Sacro Corano nel paese scandinavo. In precedenza Nasrallah aveva invitato tutti i paesi musulmani a espellere gli ambasciatori svedesi dai loro proprio rispettivi paesi in reazione ad un secondo caso del rogo alle copie del Sacro Corano avvenuto. Il secondo caso è avvenuto sempre in Svezia. Nasrallah ha detto che le posizioni che vengono adottate dai paesi arabo-islamici su questo atto proprio oltraggioso devono portare alla rottura delle loro relazioni politico-economiche con il governo di Stoccolma. Nasrallah sempre a questo riguardo si è rivolto ancora una volta al mondo islamico chiedendo ai paesi musulmani di non farsi ingannare dalle parole dei governi svedese e danese che si sono limitati soltanto a chiedere scusa. Poi ha fatto esempio dell'Iran, della Repubblica Islamica dell'Iran, ha fatto esempio Nasrallah che ha convocato prima gli ambasciatori di Svezia e di Danimarca per protestare, per chiedere spiegazioni, poi ha deciso di non mandare in Svezia un nuovo ambasciatore e ha chiesto altrettanto a Stoccolma di non spedire un suo nuovo ambasciatore in Iran finché il governo svedese deciderà di consegnare autori e il responsabile di questi atti di blasfemia al sistema giudiziario dei paesi islamici. Il leader di Hezbollah ha esortato il governo svedese a prendere la dovuta attenzione alle osservazioni fatte dal leader della rivoluzione islamica, il sommo Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a praticare a questa parte in cui il leader iraniano ha descritto Stoccolma come un governo che ha preso posizioni, cioè ha deciso di aprire un nuovo fronte di guerra, una guerra contro l'Islam e i musulmani del mondo, autorizzando, dopo aver dato il suo permesso a Stoccolma, appunto alla profanazione del Sacro Corano. Nasrallah ha parlato anche di un eventuale coinvolgimento da parte del regime israeliano in questi atti di sacrilegio, ha parlato chiaramente del Mossad di essere dietro le quinte. Decine di migliaia di israeliani sono scesi in piazza in territori occupati della Palestina per la 29esima settimana di proteste contro la riforma del sistema giudiziario sostenuta dal premier sionista Netanyahu. Sono stati oltre 40.000 i manifestanti che hanno preso parte alle proteste dirigendosi verso la sede della Knesset, il Parlamento di Israele, ad Al-Quds, Gerusalemme occupata. Anche l'ex primo ministro israeliano Lapid, leader dell'opposizione, si è unito alla marcia, lo hanno riferito media locali, secondo cui per oggi domenica è previsto l'inizio della discussione alla Knesset del progetto di riforma del sistema giudiziario, mentre le votazioni sono fissate per domani, lunedì 24 luglio. I manifestanti avevano iniziato la loro marcia verso la Knesset lo scorso martedì 18 luglio e venerdì sera si erano fermati per celebrare il sabato, considerato giorno di riposo in attività dalla religione ebraica, trascorrendo la notte proprio a poco fuori da Al-Quds, Gerusalemme occupata. Migliaia di manifestanti si erano uniti alla loro per ultima tappa della marcia, nonostante il caldo torrido. Giornalista russo ucciso da bomba a grappolo di Kiev. Un corrispondente di guerra russo, Rostislav Juravlev, è rimasto ucciso in un attacco ucraino nella regione meridionale di Saporizhia. Lo ha annunciato la difesa russa riferendo che a seguito di un attacco dell'esercito ucraino con munizioni a grappolo, 4 giornalisti sono stati feriti a vari livelli di gravità. Durante evacuazione il giornalista di RIA Novosti, Rostislav Juravlev, è morto per le ferite causate dall'esplosione delle munizioni a grappolo. Nel frattempo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha messo in guardia contro colpevoli del brutale massacro del giornalista Juravlev affinché riceveranno la punizione che meritano. Ed anche funzionari e fornitori di munizioni a grappolo a Kiev condivideranno la stessa responsabilità. Riunione G20, transizione energetica, niente accordo per colpa dell'Ucraina. I rappresentanti del gruppo 20 hanno avuto troppi disaccordi sull'Ucraina, tanto che non sono riusciti a raggiungere un accordo sul documento finale alla riunione del gruppo di lavoro sulla transizione energetica. Lo riporta il quotidiano The Economic Times, citando fonti il quotidiano Riforma, che il circa 60% del comunicato è stato concordato durante la preparazione della riunione ministeriale. In particolare, permangono disaccordi sul paragrafo sull'Ucraina che condanna l'azione della Russia, contestato ai rappresentanti della Federazione Russa e della Cina. Inoltre, non vi è consenso sulla classificazione del combustibile a idrogeno. L'articolo rivela che i dettagli della Repubblica Popolare Cinese hanno sollevato la questione dei criteri per definire i minerali critici, in cui in particolare è consuetudine includere i metalli delle terre rare nell'estrazione di cui la Cina è leader. I negoziati del gruppo di lavoro si sono svolti dal 9 al 20 luglio. Sabato a Goa in India i ministri competenti dei paesi del G20 concluderanno questi negoziati. Il gruppo del G20, noto come G20, è un'organizzazione che riunisce i ministri dell'economia, presidenti delle banche centrali, dei 19 paesi dell'Unione Europea. Insieme queste nazioni costituiscono circa l'80% dell'intera economia globale. L'inganno del grano. I piani della leadership ucraina di trasportare grano attraverso Mar Nero senza la partecipazione della Russia, secondo molti esperti, sono destinati a fallire. Ciononostante, i produttori agricoli nel resto del mondo finiranno per ricavare benefici dalla sospensione dell'accordo sul grano del Mar Nero. Il regime di Kiev sta facendo pressioni affinché le esportazioni di grano continuino dopo che Mosca ha annunciato di aver sospeso la cosiddetta iniziativa per i cereali del Mar Nero, scaduta dopo che l'Occidente non ha proprio attuato la sua parte dell'accordo riguardante i produttori agricoli russi. Le sanzioni senza precedenti imposte alla Russia in seguito all'operazione militare speciale in Ucraina hanno finora ostacolato la capacità di Mosca di vendere cereali e fertilizzanti sui mercati internazionali nel pieno della crisi alimentare. La Russia ha fatto sapere di essere pronta a tornare nell'accordo una volta che l'Occidente avrà rispettato i propri obblighi, come previsto dall'intesa mediata nel luglio 2022 dalla Turchia e dalle Nazioni Unite.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. Gentili ascoltatori, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato gli inizi delle vicende dell'ultimo anno della vita dell'Imam Hussein, il 60° dell'Egira. Abbiamo detto che per contrastare la presa di potere di Muslim a Kufa, il califfo Yazid, il perfido Yazid, inviò in questa città il suo emissario Ibn Ziyad. Ma ora ecco il seguito. Muslim, venuto al corrente dell'arrivo di Ibn Ziyad a Kufa, si trasferì per motivi di sicurezza alla casa di Mukhtar, alla casa di Hani ibn Urwa. Ibn Ziyad incaricò le sue spie di scovare il nascondiglio di Muslim, e quando venne a sapere che si era rifugiato a casa di Hani, convocò Muhammad ibn al-Ash'as, Asma ibn Kharija e Amr ibn al-Hajjaj e disse loro: «Cosa impedisce a Hani ibn Urwa di venire da noi?» Dissero: «Non lo sappiamo, dicono che è malato». Ibn Ziyad disse allora: «Ho sentito che è guarito e sta sulla porta di casa sua. Se verrò a sapere che è ancora malato, andrò a trovarlo. Andate e ditegli di non calpestare i nostri diritti di venire a trovarci, poiché io non amo che una persona come lui, appartenente a una nobile famiglia araba, stia lontano da me, perdendo così i suoi diritti». Quegli uomini andarono di prima sera a casa di Hani e gli dissero: «Perché non vieni a far visita al duce? Egli ha chiesto di te. Ha detto che se avesse saputo che sei malato ti avrebbe fatto visita». Disse: «La malattia me l'ha impedito». Dissero allora: «Ibn Ziyad è venuto a sapere che passi le notti sulla porta di casa tua ed è scontento del fatto che tu non vai da lui. Quest'uomo potente non può sopportare l'indifferenza di uno come te, di un capo tribù. Ti scongiuriamo di venire con noi a fargli visita». Hani allora si vestì e andò insieme a loro. Quando arrivò nei pressi del palazzo di Ibn Ziyad, sentì in cuor suo che avrebbe avuto problemi. Disse perciò a Hassan ibn Asma ibn Kharija: «O mio nipote, giuro su Dio che ho paura di Ibn Ziyad. Cosa ne pensi tu?» Disse: «Caro zio, giuro su Dio che non temo nulla per te. Togliti queste idee dalla mente». Hassan in realtà non sapeva per quale motivo Ibn Ziyad aveva convocato Hani. arrivarono così da Ibn Ziyad, il quale, quando vide Hani, disse: «Chi ti tradisce è venuto da te con i suoi stessi piedi». Poi si volse verso Shurai al-Qazi e, indicando Hani, recitò una poesia con la quale voleva dire che non aveva intenzione di uccidere Hani, ma egli a casa sua tramava di nascosto contro di lui. Hani disse: «O duce, cosa vuoi dire con ciò?» Disse: «Taci, cosa sono questi intrighi che vengono tramati dentro casa contro il duce dei credenti?» Intendeva Yazid, «e contro i musulmani. Hai portato Muslim ibn Aghil a casa tua e gli procuri armi e guerrieri, sistemandoli nelle case vicine alla tua. Pensi forse che io non sia informato di tutto ciò?» Hani disse: «Io non ho fatto una cosa simile». Ibn Ziyad disse: «Sì che l'hai fatta». Hani negò nuovamente. Ibn Ziyad disse allora: «Dite al mio servo Ma'ghil di venire». Ma'ghil era la spia di Ibn Ziyad che raccoglieva informazioni riguardo a Muslim e alle persone che avevano a che fare con lui. Aveva scoperto molti dei loro segreti. Il servo venne e si fermò accanto a Ibn Ziyad e lo sguardo di Hani cadde su di lui e comprese che egli era una spia. Disse: «O duce, giuro su Dio che io non ho invitato Muslim a casa mia. Lui si è rifugiato in casa mia. Io mi sono vergognato di respingerlo e gli ho dato rifugio, e per questo motivo proteggerlo è diventato per me un dovere. Ora che sei venuto a sapere del fatto, permettimi di ritornare e dirgli di andarsene da casa mia affinché io non abbia più il dovere di proteggerlo». Ibn Ziyad disse: «Giuro su Dio che non ti allontanerai da me se non dopo avermi consegnato Muslim». Rispose: «Giuro su Dio che non te lo consegnerò mai. Dovrei forse consegnarti con le mie stesse mani il mio ospite affinché tu lo uccida?» Ibn Ziyad disse: «Devi consegnarmelo». E Hani rispose: «Giuro su Dio che non te lo consegnerò». Dopo una lunga discussione tra i due intervenne Ibn Amr al-Bahili e disse: «O duce, permettimi di parlare con Hani in privato». Si alzò e portò Hani in un angolo. Ibn Ziyad li vedeva e sentiva le loro parole. Ibn Amr gli disse: «O Hani, ti scongiuro di non farti uccidere, di non gettare la tua tribù in disgrazia. Giuro su Dio che ti salverò la vita. Muslim è il cugino di questa gente. Non lo uccideranno, non gli arrecheranno danno. Consegnaglielo. Facendo ciò, non peccherai, non cadrai in abiezione, poiché tu lo hai consegnato al duce e ciò non è una cattiva azione». Hani disse: «Giuro su Dio che consegnare al nemico chi mi ha chiesto protezione, il mio ospite, l'inviato del figlio del mio profeta, mi disonorerà, mi renderà vile. Le mie mani sono forti e ho molti aiutanti. Giuro su Dio che anche se rimarrò solo e nessuno mi aiuterà, non lo consegnerò a costo di morire prima di lui». Ibn Amr cominciò allora a scongiurarlo di consegnare Muslim, ma Hani si rifiutava. Ibn Ziyad udì queste parole e disse: «Devi consegnarmi Muslim, se no ti mozzerò la testa». Hani disse: «Se farai ciò, molte spade circonderanno la tua casa». Egli rispose: «O disgraziato, mi intimorisci con le spade?» Hani pensava che la sua tribù avrebbe sentito la sua voce. Ibn Ziyad disse: «Avvicinatelo a me». Quando lo condussero da lui, iniziò a colpirlo sulla fronte, sul naso e sul viso con un bastone da passeggio. Lo colpì così tanto da rompergli il naso, da macchiargli i vestiti di sangue, da staccargli la carne dal viso e fargliela cadere sulla barba. Ruppe addirittura il bastone. Hani riuscì tuttavia a impossessarsi della spada di una delle guardie, la quale riuscì però a bloccarlo. Ibn Ziyad urlò: «Arrestatelo». Trascinarono Hani e lo gettarono in una delle stanze della palazzola, quale fu chiusa e per ordine di Ibn Ziyad fatta sorvegliare da diverse guardie. Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Proseguiremo domani a raccontarvi i fatti del mese di Muharram dell'anno 60 dell'Egira. Grazie per l'attenzione e a presto.